Dal Vangelo secondo Marco, capitolo 4, versetti 30-34. Diceva: a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio? O con quale parabola possiamo descriverlo? È come un granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno. Ma quando viene seminato cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma in privato ai suoi discepoli spiegava ogni cosa.
E anche la precedente era una parabola del regno di Dio, questa è la seconda, che contengono anche, che hanno anche gli altri evangelisti, i sinottici, anche se Luca non contiene un discorso in parabole del regno, ma le ha sparse un po'. E poi abbiamo i versetti conclusivi di questo discorso in parabole tenuto alle folle. E il commento questa volta di Marco, gli ultimi versetti 33 e 34, sono parole di Marco sull'insegnamento di Gesù in parabole. Vediamo insieme.
Collegandoci con la lettera dei Tessalonicesi possiamo fare un paragone per come questo piccolo granello in cui la terra è cresciuto, si è sparso e così in tutto il mondo veramente miracolosamente il regno cammina nei secoli. Ma in tutte queste parabole del regno io mi sono sempre collegata con la prima parola del Vangelo di Marco, al capitolo primo, al versetto 15, dove si dice l'inizio della predicazione di Gesù, che diceva: il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. E mi sembra che Gesù, parlando del regno, principalmente parla di sé, e che per capire il suo mistero e per accoglierlo è necessario, come diceva all'inizio, un cambiate mente, per poter credere e per poter accogliere una forma del regno che è assolutamente opposta a quella che poteva essere l'attesa, l'aspettativa, i pensieri del popolo, l'attesa di un Messia molto diverso e di un regno di Dio che si manifestasse con tutta la sua potenza. E invece Gesù lo presenta come una cosa piccola, nascosta, che però ha in sé una potenza vitale da poter diventare, poter accogliere una dimensione universale, una dimensione estesa, ma che ancora non si vede. In particolare il brano di oggi, questo seme che quando è seminato, caduto nella terra, cresce, fa ricordare molto la parola che è detta nel Vangelo di Giovanni, che il seme è caduto in terra, se non muore rimane solo, ma se muore porta molto frutto. Mi sembra che sia il contenuto un po' nascosto in questa parabola, questo seme piccolissimo seminato sulla terra, che quando è seminato cresce e diventa capace di accogliere gli uccelli del cielo. E mi ha fatto ricordare anche una profezia, la profezia di Zaccaria alla costruzione del Tempio, al capitolo 4, quando dice, capitolo 4 dal versetto 6, non con la potenza né con la forza, ma con il mio spirito, dice il Signore degli eserciti. Chi sei tu, o grande monte, davanti a Zerubbabele diventa pianura, egli estrarrà la pietra di vertice, mentre si acclamerà quanto è bella. Mi fu rivolta questa parola del Signore: chi oserà disprezzare il giorno di così piccoli inizi? C'è un'altra profezia molto bella di Ezechiele 17, 22, 33, che è un testo messianico e proprio ripete le stesse parole che leggiamo qui nella profezia, nel Vangelo. Ed è solo di Marco che dice che gli uccelli faranno il nido, cioè letteralmente porranno la loro tenda sotto la sua ombra. Ecco, molto bello questa, perché appunto questo testo messianico che parla del discendente di Davide, che poi è figura di Cristo, dice proprio queste parole: anch'io prenderò dalla cima del cedro, dalle punte dei suoi rami, coglierò un ramoscello e lo pianterò sopra un monte alto, massiccio, io pianterò sul monte alto di Israele, metterà rami e farà frutti e diventerà un cedro magnifico, sotto di lui tutti gli uccelli dimoreranno, ogni volatile all'ombra dei suoi rami riposerà. Sembrava che proprio parola per parola si realizzasse questa cosa, che appunto il regno dei cieli è destinato a tutte le qualità di uccelli, in un certo senso, ecco, sul piano di Dio è fatto proprio per accogliere tutti i popoli, questa universalità che tutti possano godere sotto la sua ombra, gli altri, i sinottici dicono sotto i suoi rami, lui dice sotto la sua ombra. Sembrava molto bello.
A proposito di questa piccolezza del regno, c'è l'episodio di 1 Samuele 16, di quando appunto il Samuele è inviato per l'unzione di uno della stirpe di Esse, appunto questo albero, la stirpe di Esse, ecco, questo inizio. E dopo che gli hanno presentato tutti i fratelli, dice proprio così Samuele: sono tutti qui i giovani? E il padre dice: rimane ancora il più piccolo. Ecco, molto probabilmente questa dimensione della piccolezza è in tutta la scrittura. Don Umberto Neri lo ha dimostrato quando spiegò il lume celeste. In tutte le scelte c'è sempre questo segno della piccolezza in un modo inequivocabile. E quindi dobbiamo sperare in questi umili inizi, come si diceva prima. È così, parte da una cosa che non ha rilievo quasi storico, anche forse tutta la vicenda di Gesù. Non so quanto storicamente abbia impressionato, o non fosse un episodio che in fondo subito dopo è passato, quasi, non dico con indifferenza, ma non è risaltato alle cronache, non è che guadagnò tra virgolette le prime pagine. Sicuramente è un fatto piccolo, misterioso, ma poi ecco questo tronco della radice di esse è cresciuto, si è diffuso appunto in tutto il mondo e, come dicono i padri, all'ombra di questi rami si sono riposati e hanno trovato dimora tutti i gentili.
Sì, su questa cosa che diceva Stefano ho visto anch'io qualche profezia, e anche oltre a quelle citate c'è anche Michea, anche lì è sottolineato: non sei la più piccola tra tutte le città e da te uscirà il dominatore. Poi ho visto che mi è piaciuto molto questo verbo che dice al 32: una volta seminato poi cresce, sale, e ho visto un po' così quello che mi è piaciuto di più è il parallelo degli Efesini, che usa lo stesso verbo e dice al capitolo 4, ecco, ma cosa significa la parola ascese, se non che prima era disceso qua giù sulla terra? Colui che è discese, lo stesso che è anche ascese al di sopra di tutti i cieli per riempire tutte le cose. Quindi mi sembrava molto tutta la parabola, questa è la vera parabola del Cristo. E poi così per assonanza, visto che abbiamo letto da poco anche l'Apocalisse, questo albero mi ha fatto venire in mente l'albero con le cui foglie possono essere nutrite tutte le nazioni. A proposito di questa scelta di Dio della piccolezza, come diceva Stefano, c'è anche quella parola molto bella del Signore: non temere, piccolo gregge. E quindi mi sembrava che dovessimo sempre guardare a questa dimensione individuale, comunitaria, ecclesiale, senza temere. Quindi anche la piccolezza fa parte dei disegni di Dio, e quindi è il disegno di Dio, e quindi non può far temere, anche se di fronte a noi c'è sempre qualcosa di più grande che ci sovrasta, che ci può spaventare, perché il Signore è il Signore dei piccoli, dei poveri, del piccolo resto. Quindi mi sembrava che fosse proprio una categoria del popolo eletto, il resto di Israele, i poveri del Signore, e quindi questa cosa fosse proprio un'eredità anche per noi e per tutte le genti. L'albero è appunto che diventa grande, come si diceva ancora ieri, per opera di Dio, e l'opera misteriosa, ma cioè che va a buon fine, quindi, perché è un'opera tutta divina.
Mi aveva interessato una cosa che emerge dai versetti 33 e 34, cioè questi, non so come poterli definire, due livelli di insegnamento che fa Gesù, perché mi sembra che appunto annunciava loro la parola con molte parabole, dice senza parabole non parlava loro, ed è, penso sia riferibile al versetto 2 di questo capitolo, cioè parla della folla, dice insegnava loro molte cose con parabole, e si tratta della folla, quella che arriva a terra, arriva. Poi dice il versetto 34, ai suoi discepoli in privato spiegava ogni cosa, qui traduce in privato, ed è riferibile ai versetti 10-11 del capitolo, sempre del capitolo 4, e dice quando furono da soli quelli che erano intorno a lui, dice a voi è stato dato il mistero del regno, per cui quelli che sono quelli che fanno il cerchio intorno a Gesù rispetto alla folla che arriva, mi sembra che abbiano un accesso che va al di là della parabola. Non so se si può dire superiore, però sicuramente che va oltre, insomma.
Beh, una prima considerazione è data dal fatto che oggi proprio San Bernardo contempliamo e meditiamo questo testo, il regno di Dio, insomma, mi ha fatto pensare, il regno di Dio, se fossimo vissuti noi nel Medioevo, forse avremmo pensato e fatto le stesse cose, quindi non è un giudizio, però è veramente la piccolezza del regno, e cosa abbiamo difeso lì? Abbiamo difeso, beh, insomma, comunque avete capito, non mi soffermo però, però questo fa dire che la visione di questo chicco di senape che si ingrandisce, alla cui ombra tutti gli uccelli del cielo prendono dimora, si mettono tenda, si pongono al riparo, è una visione che contiene anche un aspetto, penso, escatologico, e non possiamo presumere che ciò avvenga prima del tempo, e anche se ci deve essere una modalità nel tempo, nella nostra storia, perché è un Vangelo per la nostra storia, però deve essere una modalità che deve avere sempre presente una sua realizzazione alla fine dei tempi, per cui questo è necessario per non cadere in certi rischi, difendere delle cose che delle posizioni che non abbiamo. E la seconda cosa che mi viene da dire è che questa è la dinamica del regno di Dio da sempre, è la dinamica con cui Dio svolge e manda a buon fine il suo piano di salvezza, però con questa dinamica. Non è una novità alla fine se quella che dice Gesù, perché così è stato anche per Israele. Ti ho scelto perché sei il più piccolo. Le scelte di Dio sono sempre state improntate a questo criterio. E Gesù si pone in continuità con il piano di Dio, con le scelte del Padre. E questa parabola si spiega certamente in Gesù, c'è qualche cosa di nuovo, c'è una realizzazione, c'è qualche cosa di nuovo evidentemente, però che non è una novità nella modalità, ecco, nella modalità non è una novità, sì, la realizzazione di tante, di alcune profezie, poi negli ultimi versetti ho pensato, sì, ci sono due livelli. Gesù parla, dunque innanzitutto va notato che qui parla all'imperfetto, era una modalità quella di Gesù di parlare in parabole alle folle, perché come potevano ascoltare. E poi ai suoi discepoli invece spiegava, scioglieva, spiegava ogni cosa. E io ho pensato, non so se è giusto, quindi non, però la metto lì, ho pensato che alla fine troveremo anche più avanti, se è un imperfetto, che vuol dire che era, Gesù faceva così solitamente, allora possiamo anche vedere, forse lo vedremo più avanti in realtà, ma comunque l'insegnamento di Gesù a un certo punto ai suoi discepoli sulla sua morte e resurrezione, le tre volte che predice la sua morte e resurrezione ai discepoli, cosa avverrà, sono le spiegazioni che servono a loro, perché loro debbono svolgere un ruolo particolare all'interno di questa storia, della vicenda di Gesù. E ho pensato così, che fosse, non che non desse a tutti la possibilità di credere in lui affatto, però ai suoi discepoli che avevano già scelto, che stavano con lui, doveva spiegare qualche cosa in più, perché erano già coinvolti e venivano e si trovavano anche in situazioni un po' diverse dalla folla e avevano bisogno di alcune spiegazioni in più da parte di Gesù. Ho pensato così, non so effettivamente se è giusto, ma l'imperfetto Gesù faceva così di solito, certamente da dopo che Pietro dirà tu sei il Cristo, il figlio di Dio, tutti gli insegnamenti sulla sua morte, passione, morte e resurrezione li troviamo da quel punto di lì in poi, però forse possiamo pensare che anche già prima Gesù avesse un problema con i suoi discepoli, che doveva dire qualche cosa a loro in più, perché li aveva coinvolti, erano entrati nella sua vicenda e avevano bisogno anche di comprendere il ruolo particolare che essi svolgevano.